parlato sempre di forze. Ora però il lavoro è applicabile alla gestione del lavoro, il lavoro viene compiuto anche da forze che sono variabili, ma non sempre noi abbiamo fare. Allora noi abbiamo detto che il lavoro noi lo possiamo considerare come forza parallela chiaramente per spostamento, una forza parallela allo spostamento per lo spostamento. Se noi abbiamo una forza che durante il percorso varia, in realtà quello che io faccio, perché se immaginiamo di avere una forza qualsiasi su una curva qualsiasi. Beh, allora, tra questo istante e questo, la forza per esempio qui sia in questa direzione, la forza, poi qui per esempio, ma prima del contatto, e qui per esempio sia una forza che il modulo vari e vari in questa direzione. Qual è in una situazione nell'altra, in questo istante, diciamo, il lavoro, se io considero un istante, un, diciamo, una variazione di tempo infinitesima, avrò uno spostamento infinitesimo, che io comunque disegno finito in questo punto e lo disegno in questa maniera. Lo spostamento infinitesimo io lo indico con la lettera, con D davanti minuscolo, significa un piccolo spostamento. In questo tratto, scusate, spostamento infinitesimo, io avrò che la forza, la componente parallela sarà questa. Va bene? Quindi posso dire che mentre la forza si sposta di questa variazione infinitesima, compie un lavoro che chiamo lavoro infinitesimo, cioè piccolo lavoro, no? E quindi lo chiamo DL, che sarà nient'altro che la componente parallela di questa forza in questo istante, vabbè, per componente, diciamo, variazione infinitesima. In quest'altro istante avrò una variazione al solito di S che è diversa, una componente parallela, quindi avrò, chiamiamolo questo DL1, avrò nel punto, nella posizione 2, un DL2 che sarà ancora una volta S parallelo, chiamiamolo 1, sì, S parallelo 2, per DS. Immaginiamo che lo spostamento infinitesimo sia sempre lo stesso, no? Consideriamo sempre un modulo uguale. Quale sarà, e io questo lo posso considerare per tutti i punti, quale sarà il lavoro totale? Il lavoro no, sarà, abbiamo detto, come aver diviso la traiettoria, ricordate poco fa, abbiamo diviso la traiettoria in due segmenti, no? Perché ci faceva comodo. Qui è come aver diviso la traiettoria in tanti segmentini. Va bene? E è calcolato il lavoro su questi spostamenti, segmenti piccoli, per cui il lavoro totale sarà nient'altro che la somma di L1 più, chiamiamolo così, di L1 più di L2 più di Ln, dove sono nient'altro che gli N, va bene? Spostamenti infinitesimi in cui ho diviso questa traiettoria. Allora, questo in realtà è un procedimento di calcolo differenziale, anche se dico questa parola molti si spaventano, e quindi il lavoro totale viene calcolato così. Da un punto di vista grafico, se io, vedete, prendo una porta, ne calcolo la componente parallela, in ogni punto calcolo la componente parallela allo spostamento e qui calcolo, diciamo, lo spostamento, diciamo, totale, no? Lo spazio percorso, e avrò un grafico che se la forza è costante avrò una linea qui, considero componente parallela, se la forza è costante parallela allo spostamento, avrò qualcosa di così. Bene. Se questa componente parallela, per esempio, cresce linearmente, avrò qualcosa di così. Nel caso più generale, avrò una componente parallela, per esempio, quel caso più generale, che sarà una curva qualsiasi su questo piano. Se noi consideriamo lo spostamento infinitesimo, quello che consideriamo sulla retta costante, diciamo, nel caso in cui è costante, il lavoro da che cosa è dato? È dato dall'area, no? È la componente parallela per lo spostamento. In questo caso in cui è variabile, al solito abbiamo detto noi consideriamo situazioni infinitesime, quindi la nostra, il nostro lavoro sarà dato sempre, dal punto di vista grafico, dall'area sospesa tra la curva che mi dà la componente parallela della forza allo spostamento in ogni singolo caso e l'asse dello spostamento stesso. Quindi questa è anche una maniera, diciamo, per sicuramente il lavoro è dato da quest'area. Quest'area è un'unità di misura, che l'area geometrica chiaramente ha l'area geometrica, l'unità di misura metri quadri, metri quadri, però un'area in un grafico che rappresenta grandezze fisiche ha un'unità di misura che è l'unità di misura della cinta per l'unità di misura dell'ordinario. Quindi siccome qui abbiamo forza in ordinario di Newton e la cinta abbiamo metro, quindi l'area ha un'unità di misura Newton per metro uguale all'unità di misura dell'energia. Va bene? Questo semplicemente per dirvi, questo per bypassare tutto il discorso integrale, va bene, è per dirvi che graficamente noi possiamo calcolare, se la forma geometrica in un certo senso ce lo permette, facilmente il lavoro di una forza variabile eventualmente dal grafico, va bene? Allora applichiamo questo che abbiamo detto a passaggio di una forza importantissima per voi, le forze là. Perché le forze elastiche sono delle forze presenti nel nostro corpo e che ci permettono in applicando proprio di esplicare molte funzioni. Immaginate che le forze muscolari sono forze di tipo elastico. Immaginate che i nostri vasi sanguigni sono membrane elastiche che si distendono, va bene? Si distendono, sviluppano forze elastiche, accumulano energia di tipo elastica che poi la restituiscono al sangue e danno al sangue l'energia sufficiente perché possa percorrere il nostro circuito idrodinamico che parte dal... dove parte? Quindi dai lati diciamo c'è un motore, no? Come la linea elettrica, che è il cuore, che fornisce energia al sangue, che parte dal ventricolo sinistro e ritorna. Un l'altro circuito parte dal ventricolo destro. Allora, analizziamo ora questa forza elastica. Abbiamo visto le forze d'attrito, la forza gravitazionale, le forze vincolari, le reazioni vincolari. Ora analizziamo un po' più in dettaglio le forze elastiche, va bene? Allora, la semplice schematizzazione, la forza elastica è la forza sviluppata da una molla. Come funziona una molla? Abbiamo, se io appendo qui, sviluppo forza questa volta, no, perché ha una lunghezza di riposo che chiamiamo L0. Bene, nell'istante in cui io sollecito questa molla a distendere, che quindi significa applico una pasta dall'esterno, va bene, quindi la posso sia tirare, oppure applico un peso, per esempio, una massa, che cosa succede? Capita una massa, se questa era la lunghezza di zero iniziale, la molla si distende e poi raggiunge l'equilibrio. Bene? Che cosa è successo? È successo che qui abbiamo la forza peso, bene? Questa forza peso viene applicata alla molla in qualche misura, la molla reagisce con una forza, qui c'è sulla molla una forza uguale contraria, no? Quindi viene applicata la molla reagisce con una forza, no? Che applica questo peso in maniera da sviluppare una forza esattamente uguale e contraria al peso in maniera da degradarla. Ma la forza che sviluppa la molla si vede che è proporzionale, se questa è la lunghezza L, nella nuova condizione di riposo, che questa forza è proporzionale F è uguale a meno K L meno L0, che chiameremo meno K, perché L0, perché se la molla si allunga, chiaramente l'allungamento della molla, che è L meno L0 delta X, in realtà la molla esercita una forza in direzione esattamente contraria, no? Perché io sto applicando una forza in questa direzione, la molla la esercita in direzione opposta. Quindi in direzione opposta all'allungamento. Se la molla invece viene spinta verso, nel senso che si accorcia e abbiamo rispetto alle zero una situazione di questo genere, in cui L è questa, voi spingete, cercate di accorciare la molla, in realtà la molla reagisce con una forza in direzione opposta perché tende ad assumere la sua lunghezza di forza. Va bene? Quindi l'azione generale di una forza elastica è di questo tipo. Anche il muscolo, se si distende, ha una lunghezza di riposo, chiamiamola così. Questa parola di riposo è una parola che poi nella fisiologia viene usata molto. Va bene? Quindi lunghezza iniziale o lunghezza di riposo della molla significa una situazione in cui la molla non è sollecitata dall'esterno da nessuna forza. Quindi quando non è sollecitata da forze esterne ha una sua lunghezza propria. Dopodiché se poi l'allungate o l'accorciate, chiaramente ha una lunghezza chiaramente attiva che dipende da che cosa? Dalla quella che viene chiamata costante elastica della molla. La molla in realtà esercita, la forza della molla è sempre, in questo caso, nella direzione dello spostamento. Se voi in questa situazione la lunghezza iniziale era così, L0, va bene? Lo spostamento della molla è questo, x meno x0 è questo, e la forza è in direzione opposta allo spostamento. Ok? E, diciamo, è nella stessa direzione verso il punto. Allora, se voi calcolate il modulo, io ora calcolo soltanto il modulo della forza, in funzione dell'allungamento della forza elastica, voi avete che la forza è, scriviamo F qui e qui scriviamo X che è uguale a L meno L0, va bene? È una situazione in cui noi allunghiamo la molla. In realtà il modulo della forza non è nient'altro che qualcosa, chiaramente quando x uguale a 0 la forza non sviluppa, la molla non sviluppa forza. A mano a mano avrà il modulo è qualcosa che cresce linearmente, perché quello è del crescere, no? Kx. Se consideriamo il modulo in valore assoluto e il modulo cresce linearmente. Il coefficiente angolare è uguale alla costante, no? Gamma è uguale alla tangente di questo angolo. Coefficiente angolare, no? Quindi cosa vuol dire? una molla, voi sapete che le molle possono essere più rigide, no? Meno rigide. Se scappa è molto alto, la molla è molto rigida. Quindi, diciamo, K crescente, avrò una situazione in questa direzione con K crescente. Quando la molla, diciamo, aumenta la sua rigidità, vuol dire che il valore di K è molto più elevato e questa retta si sposta verso la molla. Ora, consideriamo il caso più generale. Allora, se io dico qual è il lavoro fatto, va bene, dalla forza elastica quando passa dalla posizione x con 0, per esempio uguale a 0, non è allungata, ad una posizione qualsiasi. Vedete, questa è la situazione chiaramente di forza variabile, perché immaginate che io sto tirando questa molla, la molla passa da questa posizione a questa, però la sua espressione è kx. Questo cosa vuol dire? Che in questo transitorio che passa da zero alla posizione iniziale, alla posizione finale, la forza non è costante, no? Man mano che la cresce la sua forza fino ad arrivare in questo caso a una forza pari alla forza di va bene l'equilibrata. Quindi siamo in una situazione di forza variabile e la componente è sempre parallela, l'intensità della forza, diciamo, è esattamente pari alla componente parallela rispetto alla forza. E quindi se io voglio considerare il lavoro di questa forza tra l'istante 0, diciamo, e l'istante x, applico questo per non fare un integrale, no? Visto che fare l'integrale sarebbe l'integrale. Però noi applichiamo questa integrazione geometrica. È uguale l'incastro, questo lavoro, all'area sottesa tra la curva che mi dà l'andamento della forza e l'asse dello spostamento, che in questo caso è no? Allora, questo che cos'è? È un triangolo. Quindi l'area del triangolo non è nient'altro che l'area, chiamiamolo così, è uguale a basso per altezza.
Praticamente ho considerato quell'area del triangolo.
Allora, la base quanto vale? Quindi la base non è altro che la stretta quant'è? Il modulo della forza in questa KX, no? Che in ogni punto abbiamo che il modulo della forza è kx, quindi s per kx diviso 2, quindi un mezzo kx. Questo che cos'è? Non è nient'altro che il lavoro, attenzione, la forza reagisce in direzione opposta, quindi se voi calcolate, lì io ho calcolato il modulo, no, di kx. Quindi se voi calcolate il lavoro della forza avrà il segno meno. Ma col segno più cosa rappresenta? Rappresenta il lavoro che deve fare, ho fatto io oppure questa forza peso, no? Per portare la molla da questa posizione a questa. Quindi è un lavoro che io positivo dall'esterno ho dovuto fare sulla molla per farle cambiare posizione. Questo lavoro sulla molla, esattamente come la forza di gravità, lo ritrovo come energia potenziale della molla. Quindi questa espressione, un mezzo di quadro, non è nient'altro che l'espressione dell'energia potenziale della forza di quadro della forza di gravità. Quindi anche la forza elastica, che è una forza
che
la sua energia potenziale in una certa posizione, la sua posizione qual è? La funzione di stato dipende dalla posizione, dall'allungamento della molla e nient'altro che un mezzo, l'energia potenziale della molla è uguale a un mezzo K x quadro, una certa posizione. Bene, e questa espressione, diciamo, la forza elastica c'è anche, diciamo, sul vostro libro, e quindi vorrei che la studiasse, perché poi abbiamo delle applicazioni proprio per la quindi questo è il l'espressione dell'energia potenziale di una forza Facciamo un esercizio. Che è il seguente. Se lo dovete risolvere, possiamo risolvere con i teoremi che abbiamo studiato sull'energia. Va bene? Ci sono altre strade, però noi lo vediamo risolvere.
Non c'è nulla di più facile.
Ed è il seguente. Abbiamo il nostro solito piano inclinato, l'angolo alfa. Conosciamo l'altezza del piano inclinato, vabbè, l'ho fatta facile. Conosciamo l'altezza del piano inclinato, non vi do i numeri li troviamo la soluzione in formula. E abbiamo la nostra solita pallina di massa M, che sta ferma in cima al piano inclinato. Il piano inclinato è senza attrito, qui abbiamo senza attrito. Leonardo, scrivi che poi lo devi fare. Allora, siccome mi ha mandato la mail e scritto Leonardo, allora io dobbiamo Leonardo. Allora, la massa sta facendo un lavoro per tutti voi, e poi mettiamo su internet tutti gli esercizi risolti bene. Allora abbiamo questa massa M, scende chiaramente se non c'è nessuna che la trattiene, arriva qui e chiaramente prosegue, no? Perché si sente. Prosegue e invece qui incontra un piano con attrito e a un certo punto, dopo una certa distanza, si ferma. Sì, c'è attrito, se non fosse attrito allora c'è una forza del trito. No, si ferma dopo un tratto N, quindi L per la voglio, la mia domanda è, voglio conoscere quanto vale la forza di attrito. La forza di attrito che si esercita in questo spazio, chiaramente. Allora, la domanda è, la forza di attrito è chiaramente dinamica, nel tratto, allora abbiamo detto A, B, C, quindi nel tratto BC, nel tratto SD, diciamo nel tratto AB è uguale a 0. Allora, questo è un problema che si risolve subito se applichiamo i teoremi dell'energia che abbiamo fatto finora. È un po' più complicato se lo fate per via dinamica, che si può anche fare per via dinamica. Allora, applichiamo il teorema dell'energia, va bene? In realtà io posso applicare subito la strada più veloce, è quella di applicare quale teorema?
energia potenziale.
Sì, posso anche farlo, però io posso applicare subito il teorema dell'energia cinetica tra quali punti?
Ah?
E considero subito posizione iniziale e posizione finale e vedrete che si risolve subito. Perché se io considero lavoro non totale uguale energia cinetica finale meno energia cinetica iniziale. Il lavoro totale è il lavoro di tutte le forze esterne applicate alla mia pallina, in tutto il tratto chiaramente, no? Quindi quante forze ci sono? In questo tratto c'è, se vogliamo essere precisi, c'è la forza e c'è la forza c'è la normale, no? Se uno vi dice disegnare, deve disegnare, se noi quindi in questo tratto noi abbiamo solo la forza tetta e la normale, siamo senza tetta.
No.
Quest'altro tratto invece abbiamo una forza tetta, la normale e la forza tetta. Quindi di fatto, quali sono, se volete, questa è una normale M1 e questa è una normale M2, eh? Io lo applico, come si dice, tra punto iniziale e finale, quindi vado a funzionare il lavoro di tutte le forze che agiscono in quella, tra quei due istanti, tra quelle due posizioni. No? È chiaro che la normale agirà solo tra A e B, vabbè, a parte che il lavoro è zero, no? Vabbè, ora vediamo. Però comunque le forze che agiscono solo in questo tratto, le considero questo tratto, le forze che agiscono solo in questo tratto, le considero soltanto in quella situazione. Va bene, però complessivamente è il lavoro di tutte le forze. Allora cominciamo, quali lavori sono? Se volete possiamo scrivere il lavoro chiaramente della forza tetta. Io per ora le scrivo, più il lavoro di N1, più il lavoro di N2. Più il lavoro della pasta di attrito, più e basta. No? Perché la forza tetta è uguale a quella, basta. E questo deve essere uguale a che cosa? Quanto vale l'energia cinetica finale? Zero. Iniziale? Zero. Energia cinetica. Allora, quant'è il lavoro della forza peso? Ora noi abbiamo fatto quella, abbiamo detto che la forza peso è una forza conservativa e quindi io il lavoro lo posso calcolare anche come differenza tra energia potenziale iniziale e energia potenziale finale, qualunque siano le due posizioni. Quindi l'energia potenziale in A meno, la scrivo subito, MGH, cioè energia potenziale in A, ricordate l'iniziale nella finale, meno l'energia MGHB. Ma l'energia che sarà uguale ad MGH meno HC. E se noi l'abbiamo chiamata come? H meno HC è la stessa che era un altro. Quindi questo diventa MG, quindi uguale a 0, scrivono uguale, no, da questa parte, uguale a MGH, perché il lavoro è MGH. Il lavoro di M1 quanto vale? 0. Se N1 agisce solo in questo tratto, ma è perpendicolare allo spostamento, quindi il lavoro di N2, il lavoro della forza attrito, meno, abbiamo detto costante, meno SA per la lunghezza percorsa, perché agisce solo in questo tratto, e questo uguale 0. Quindi quanto vale la forza d'attrito? Uguale. MGH diviso L. E qua ci manca. No, non mi piace questa cosa.
No.
Subito,
non ho capito questa cosa.
Cosa? Ora io vi dico, provate a farlo con via dinamica. Dovete arrivare allo stesso risultato, ma sono così. Secondo voi abbiamo finito bene o sbagliato?
Sì, è una porta.
Vogliamo mettere dei numeri?
No.
No, no.
No, non
ci
sono.
Bella in te.
Tengo totalmente accettato. La miseria, perché noi inseriamo?
Va bene? Quindi la forza del grigio diventa due volte la cassa del tempo del popolo. 2, 4, 9, 8.
No, vabbè, praticamente è stato considerato a mezz'ora con un po' lavoro. Ah, considerato non è il gioco di stare piccoli, ma il gioco di stare un po'.
E se io vi chiedo, ora sempre su questo esercizio, quanto vale la velocità? Oppure facciamo una cosa in verso, no? Quanto vale la velocità alla base in B? Come lo calcolate? Fatelo da solo. Allora, calcolare quanto vale la velocità in B. Applicate in questo caso cosa potete applicare? Teorema di conservazione dell'energia meccanica, perché se siete in una situazione tra qui e qui, tra altri siete in una situazione in cui esiste solo la forza peso, va bene, che è conservativa, la normale non compie lavoro, va bene? E quindi avete che l'energia potenziale, abbiamo detto, nel punto A più l'energia cinetica in A è uguale all'energia potenziale in B più l'energia cinetica nel punto B. Siccome voi avete, vedete, noi abbiamo definito l'energia potenziale come l'energia che viene fornita sostanzialmente a quel corpo portandolo da una certa posizione. Questo significa, in soldoni, che il valore dell'energia potenziale assoluto, il valore assoluto dell'energia potenziale, è definito a meno di una costante. Cioè, nel senso che voi, a secondo di come considerate il riferimento H uguale a zero, no? Voi potete avere un valore diverso. Cioè, se io questa quota, mi spiego subito, se io questa quota qui la considero rispetto alla base del piano inclinato, l'energia potenziale sarà mg per l'altezza del piano inclinato. Ma io l'origine della quota la posso considerare pure alla base del pavimento. Allora, vedete, mentre qui, diciamo, sono 30 cm, se la considero da questa base sarà 1,5 m. Sarà, diciamo, 1,80 m, va bene? Allora, e quindi quant'è l'energia potenziale? Sarà mg per 30 cm o mg per 1,80 m? In realtà, diciamo che noi possiamo considerare questa origine arbitraria, perché di fatto poi quello che ci serve per i conti, per i calcoli, è la differenza di energia potenziale. Quindi indipendentemente dall'origine che noi consideriamo, quello che conta è il valore, no? La differenza di energia potenziale tra un punto e l'altro. A rigore dovremmo usare, nel caso della forza di gravità, dovremmo usare la formula, quella con 1 su R quadro, no? E considerare l'energia potenziale all'infinito uguale a 0, va bene? E calcolare per ogni punto il lavoro fatto per portare dall'infinito in quel punto la, diciamo, il nostro oggetto contro la forza di gravità. Bene. Però per quello che sono i nostri calcoli è sufficiente considerare la quota rispetto al riferimento di certi lavori. Allora, applichiamo questo, allora l'energia, consideriamo allora H uguale 0 la base, poi conviene sempre a questo punto considerare H uguale 0 un riferimento che vi fa conto al solito, no? Per i casi. Quindi se H uguale 0 è la base, io avrò che l'energia potenziale una è mgh, H calcolato rispetto a questo punto, no? L'energia cinetica quant'è? Più 0 uguale l'energia potenziale V quant'è? 0, perché l'ho scelto 0, legge cinetica 1/2 m V. Quindi immediatamente la massa se ne va e la velocità in V è uguale a radice di 2G a K, che è la solita espressione che troviamo dalla cinematica. Ok? Quindi, diciamo, per calcolare una...
Oh.